musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Sembra quasi un programma di Arbore.
Quelli della notte?
Ci siamo persi il testo.
E siamo ritornati anche da voi, siamo tutti quanti qui in diretta questa sera dagli studi di Radio Popolare, perché riprende con il palinsesto invernale del 24-25 Labirinti Musicali. E appunto perché siamo qui in diretta vi ricordo che ci potete scrivere sms, whatsapp o telegram 331-621-4013 oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E ci sono una serie di bellissimi personaggi presenti qua in rotazione stasera, e il primo ovviamente il decano di questa trasmissione, il padre di noi tutti, eccetera eccetera.
Il decano sarà lei.
È sempre ovviamente Claudio Ricordi, che è qua con noi questa sera.
Eccezionalmente.
Dicono tutti così.
Labirinticamente.
In realtà non sa che verrà legato in studio e tenuto qua fino alla fine della stagione, che sarà verso la prossima estate.
Ah, così?
Sì, senza problemi.
Ci posso resistere, basta che mi portate da mangiare da bere.
Sì, tranquillo. Io sono Carlo Centemeri e con noi questa sera ci sono anche Emanuele Ferrari e poi ovviamente l'esterno, che poi ritorna sempre a fare l'interno, perché lui dice che non fa più parte della redazione, ma ogni tanto riusciamo a mettergli una trappola e riportarlo a bordo, cioè l'incredibile, immarcescibile, sapientissimo Luca Chierici.
Buonasera a tutti.
Tira su questa voce.
Che sì, no, è alzato, ma ti deve avvicinare un pochetto, perché sei già alzato.
È timido, Luca, dopo 45 anni di radio.
A giusta distanza, in effetti si è visto.
No, non c'è mai una distanza giusta.
No, infatti, assolutamente, avvicina.
Soprattutto in un labirinto.
Bentornati ragazzi, come avete fatto una buona estate? Avete fatto i compiti delle vacanze? Come siete stati? Vi siete divertiti?
Ma il primo compito bisognerebbe dire perché abbiamo messo questo brano.
Ma l'hai messo tu, e quindi dici perché abbiamo messo questo brano.
Ma io lo devo dire, certo. Ma sono timido anch'io.
No, non fare il timido.
Per quello che faccio radio, la radio è per i timidi. No, è molto semplice, è un momento del Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota, ancora con due date in scala. E questo era il brano che dicevi, sono le 23, se andiamo in onda alle 23 non ho potuto fare a meno di citarle attraverso Nino Rota, che non è poco, no?
Assolutamente. Potremmo pensarci come sigla, visto che non andiamo in onda alle 23.
Questa è un'alternativa da tenere in considerazione, o contro, o sottosigla, sai, c'è il titolo, sottotitolo, sì, sì. Sigla e sottosigla. Possiamo provare. Chiudiamo, apriamo e chiudiamo. Abbiamo intenzione di rifare, revisionare la sigla. Prenderemo in considerazione anche questa ipotesi, grazie.
Anzi, voi che siete ci seguite da casa, avete altri suggerimenti che vi piacerebbe sentire nella nostra sigla? Come sempre ce lo potete scrivere 331-6214013, sms, telegram, whatsapp o diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Suggerite.
Ecco, non suggeriteci come musica per la sigla un Klavierstück di Stockhausen, perché in quel caso poco comunicherebbe.
Assolutamente.
A quest'ora di notte.
Secondo voi che cosa comunica meglio?
Fred Buscaglione.
Quello comunica sempre bene, assolutamente, comunica sempre sempre bene.
Sotto che tocca.
Ma allora, visto che stiamo parlando e che abbiamo parlato appunto del Cappello di Paglia di Firenze, che è adesso in scala, appunto, se potete andare a una delle due repliche ancora mancanti, andateci, perché è una di quelle opere non tanto conosciute ma divertentissime e musicalmente parlando.
Ancora il 14 e il 18.
Bravi, segnate. Abbiamo anche avuto, tra l'altro, in questo periodo anche in scala recentemente, e magari Luca ce ne vuol parlare perché so che lui c'era, un concerto adesso che mi pare fosse proprio l'apertura del Festival Mito, in cui tra l'altro è stata anche celebrata la figura di un compositore che è anche recentemente scomparso, quale è Wolfgang Rim, del quale è stato eseguito Disco Tour, che tra l'altro pensavo non sia neppure mai stato fatto in
Dunque la prima... scala sicuramente no, come ha ricordato anche Riccardo Chailly, probabilmente è stato fatto in conservatorio, però io non ne ho memoria.
Ok.
Il fatto che io non ne abbia memoria non significa.
No, però è indicativo.
La radio fa perdere la memoria?
Boh.
No, forse.
La radio, i cataloghi, chi lo sa.
Il catalogo è questo.
E allora Luca, dici un po' qualcosa sulle tue impressioni anche dopo questo concerto, che poi magari appunto, visto che ci hai portato un succoso estratto.
Sì, è stato un concerto molto molto bello, che fa parte di due appuntamenti dedicati da Chailly alla musica del Novecento, e che poi questi due appuntamenti, uno sia stato per l'inaugurazione, sia coinciso con l'inaugurazione di Mito, è un caso. Sta di fatto che in questo primo concerto Chailly e l'Orchestra Filarmonica della Scala hanno eseguito le quattro dédicaces di Berio, che sono riunite in un unico pezzo da Boulez. Non era un volere di Berio, o comunque vivo Berio, non erano state pubblicate insieme. Pagina magnifica, con una grande attenzione agli impasti sonori della grande orchestra, ma ancora di più rilevante è stato questo Disco Tour di Rim. Tra l'altro Chailly ha ricordato sia Berio che Rim come grandi suoi amici, una delle poche volte in cui Chailly parla di fronte all'orchestra. Sappiamo che c'è un altro direttore che ama molto parlare durante e prima dei suoi pezzi, ma non era questo il caso. Disco Tour è un pezzo straordinario per grande orchestra, e con un grande impiego di percussioni di tutte le i tipi e le misure, soprattutto il martello, che si pone di fronte al pubblico con 51 colpi, non proprio esattamente di fila, quello stesso martello che il pubblico conosce meglio attraverso la Sesta Sinfonia di Mahler. È veramente un'invenzione straordinaria, soprattutto quando il martello suona, si può dire, batte in contemporanea con le altre percussioni, ed è una composizione del 74, cioè quando Rim aveva appena 22 anni, e quindi stupisce per l'età del compositore e per l'anno, che nel 74 non so quante cose estremamente interessanti si facevano dal punto di vista della musica contemporanea in Italia e anche altrove. Io direi, vi ho naturalmente preso soltanto una fetta di questa composizione, il finale, direi che possiamo passare ad ascoltarla e ci si rende subito conto della genialità del pezzo.
E quindi Disconteur di Wolfgang Grimm.
Potevi reintitolarlo Le Marteau avec Maître.
Avec Maître.
Di Disconteur di Wolfgang Grimm, questa esecuzione della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Scelli, che ci ha appunto portato Luca Chierici questa sera, perché il brano è stato anche protagonista di questo concerto.
In realtà non era parte finale, era una parte dell'inizio, avevo preparato in effetti
mi ha imbrogliato
due file, ma comunque la cosa non cambia molto l'appeal di questo pezzo, che è veramente straordinario. Il programma di Chailly si concludeva dopo Berio e Rim con le due suite da Daphnis et Chloé di Ravel, ed è un programma che è stato portato da Chailly e dalla Filarmonica della Scala anche a Berlino recentemente. L'altra grande sorpresa sarà domani sera alla Scala, per la stagione della Scala, la direzione sempre di Chailly per veramente quello che è uno dei capolavori di Schoenberg, che sono i Gurre Lieder. Anche quello un testo quasi mai eseguito per la difficoltà, per l'ensemble che richiede.
Enorme, infatti. Triplo coro, se non sbaglio.
Sì, 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 sì.
Quindi chi di voi può, può domani sera, non perdetevi appunto questo Schoenberg milanese, perché devo dire che alcune cose del genere viste dal vivo, viste in scena, eccetera, riconciliano anche con un certo tipo di opinione, di difficoltà di ascolto con Schoenberg che si ha, perché si riesce un po' a godersi anche un po' più la grandeur, la grandiosità comunque. Di...
Poi uno Schoenberg pre-dodecafonia, sì, qui, insomma c'è un po' un sunto di tutta l'anima post-romantica, post-bramsiana, post-wagneriana che in Schoenberg ribolliva veramente.
Post tutto. E invece, tornando un po' a quello con cui ci siamo divertiti durante appunto le vacanze, c'era qui il buon Emanuele che si è dedicato alle esecuzioni comparate, e questa sera ci ha proprio portato due cose, due esecuzioni dello stesso pezzo, tra l'altro la parte di due dei più importanti gruppi del Novecento, che vogliamo così proporre come idea di ascolto comparato, un po' così, perché la sera è tarda e ci piace chiacchierare, anzi qualche bicchiere di vino non sarebbe male, tanto non stiamo guidando e non stiamo svolgendo incarichi di responsabilità, potremmo farlo anche noi, ma non contravveniamo alle regole che vogliono che non si consumino alimenti qui in studio radiofonico, quindi noi non lo faremo, ma voi fatelo mentre ci ascoltate, è sempre musica che vale la pena di essere ascoltata. Sì, e allora Emanuele, mi pare che tu sia arrivato con uno dei miei compositori preferiti, tra l'altro, perché mi pare che stiamo parlando di Johannes Brahms, se la memoria non mi inganna.
Sì, stiamo parlando del trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 8 numero 1. Allora, in generale, io non è che pratichi molto spesso la nobile arte dell'ascolto comparato in modo perlomeno sistematico e un po' approfondito, cioè il filone, peraltro apprezzabile interprete a confronto. Non è particolarmente nelle mie corde, però in questo caso ho proprio pensato che ci sono delle ragioni, almeno ogni tanto, per farlo, e perché anch'io ogni tanto lo faccio. Il primo, diciamo, la prima ragione è la più ovvia, cioè che se si scelgono bene i due termini da confrontare, cioè se le due esecuzioni hanno significative differenze, davvero è un modo per capire qualcosa in più degli interpreti che mettiamo a confronto, perché insomma sappiamo benissimo che l'identità di una persona, di un oggetto, a maggior ragione di un gruppo, di un'interpretazione, passa anche dal delinearsi per differenza da altro. La seconda ragione è che fare un confronto chiaramente dice qualcosa sul pezzo, perché è come se un'esecuzione, perlomeno quando è al massimo livello, diciamo artistico, artigianale, musicale, tecnico, come sono le due che ho scelto, di cui vi parlerò tra poco, è un fascio di luce, o meglio, è una sorta di illuminazione dall'interno delle nervature, della rete che costituisce il pezzo. Quindi chiaramente avere due illuminazioni diverse, ma entrambe credibili e soddisfacenti dello stesso oggetto, è un'esperienza interessante. E poi mi sono reso conto, preparando questo piccolo così esercizio ermeneutico e critico per voi, che in fin dei conti fare questo lavoro dice qualcosa su chi lo fa, perché dice qualcosa, se si prende posizione come farò io adesso, anche su chi si è. In questo caso mi sono reso conto che la versione che vi darò dei fatti dice molto su cosa sono oggi io come musicista, quindi come ascoltatore e come dire, in un certo senso, dov'è la mia anima nei termini di come intendo la musica. Insomma, primo dei trio di Brahms, ho preso due pesi massimi. Allora, c'è un'esecuzione del trio di Trieste, sono due esecuzioni degli anni 60 che io conosco da decenni e che mi piace da impazzire, e questa mi era ben nota. Poi un po' di tempo fa ho comprato un mostruoso cofanetto di 60 CD, un baule di 60 CD del trio Beaux-Arts, quindi pesi massimi su scala mondiale. E per la verità finora mi ero dedicato ad ascoltare soprattutto i 9 CD dedicati ai 3D di Haydn.
Ce li ho in vinile, quelli mi occupano uno scaffale intero.
E sono una cosa, ma proprio da inginocchiarsi. Sì, cioè, chi dice male e pensa che Haydn sia grandissimo ma noioso, ascolti, che sennò i CD, che sono un manuale, una lezione, un tempio della musica, della bellezza, della sofisticazione, cioè una cosa veramente di perfezione rarissima. Allora mi sono detto, ma chissà come se la cavano su quel trio di Brahms che io conosco in un'esecuzione che reputo veramente spaziale, cioè quella del trio di Trieste, e così mi è venuta l'idea di fare questo piccolo confronto. Allora, cominciamo esattamente descrivendo, secondo me, cosa fa il trio Beaux-Arts. Ho scelto i primi due minuti, naturalmente, in modo che anche per i nostri ascoltatori si riesca a fare un confronto ravvicinato, visto che non è come avere due quadri davanti agli occhi.
Esatto.
C'è di mezzo la memoria con la musica. Primo punto, abbastanza sorprendente, quindi parlo dei Beaux-Arts. Malgrado sia Brahms, c'è molta chiarezza. Chiarezza proprio nel senso di una luminosità che uno non si aspetterebbe. E malgrado sia tutto molto fluido, tempo e pulsazione, ascoltate l'accompagnamento del pianoforte, che è la prima cosa che si sente, insieme alla melodia.
Del fantastico Menahem Pressler,
ineguagliabile,
che, vabbè, pianista ineguagliabile.
Piuttosto scanditi. Quindi c'è già una configurazione che per Brahms è chiarezza, luminosità e scansione del tempo. Dopodiché si sente benissimo qual è l'idea di musica da camera. E ho citato Haydn non per sfoggiare il fatto che l'ho ascoltato, ma perché...
E sei ancora vivo dopo tutti i 9 CD.
Ma più vivo di prima sicuramente, è ancora più motivato. Ma la cosa bella è che si vede benissimo che secondo loro questo trio, sia pur molto tempo dopo, ma in qualche modo fa parte di quella bellissima tradizione di musica da camera che viene da Haydn.
Del classicismo tedesco.
Ma certo, il senso complessivo di accumulazione che è tipico di Brahms è meno pronunciato del senso del dialogo. Fateci caso, si sente benissimo che l'idea è, certo, cooperiamo, parlo del pianoforte, del violino, del violoncello, siamo qui a suonare insieme, ça va sans dire, ma siamo strumenti ben distinti in tutti i sensi. Secondo me siamo ancora dentro l'idea di Goethe della musica da camera, c'è una celebre definizione, come conversazione tra persone ragionevoli. Sono passati decenni, ma l'idea secondo me è chiarissima. E poi è tutto nitido, è tutto incredibilmente nitido, articolato, c'è proprio attenzione a disegnare i contorni delle cose. E c'è anche un senso architettonico di rapporti tra pieni e vuoti che riguarda in musica ovviamente soprattutto il volume. Volume nel senso proprio del volume di un apparecchio televisivo. Per cui si evita sistematicamente di saturare il suono e in questo modo ovviamente tutto rimane molto decifrabile.
E tra l'altro aggiungiamo, visto che comunque i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti anche a queste cose, che stiamo parlando del trio Beaux-Arts nell'incarnazione degli anni 60, probabilmente a 60 e 70, quella che probabilmente durò ancora di più, che oltre ovviamente a Menahem Pressler al pianoforte vedevano Isidor Cohen al violino e Bernard Grieghaus al violoncello, formazione che fece centinaia se non migliaia di concerti e anche probabilmente la parte più grossa e più famosa delle loro registrazioni. Quindi sentiamoci.
Ancora un momento.
Vai, scusa,
no,
pensavo
avessi finito. Importante. Tiriamo le somme.
Ma tiriamo le somme.
Per il mio gusto, ovviamente, bene, benissimo, strabene, però non trascinante e non esaltante. Perché suonato così, e qui parla Emanuele Ferrari, dicevo prima, mettendo in gioco proprio la mia personalità musicale, secondo me suonato così, malgrado ovviamente il livello sia spaziale, Brahms mantiene un fondo un po' ruggine e frusto, che lo rende un po' faticoso, un po' monocorde. Ovviamente gigante del pensiero musicale, ma suonato così secondo me non è proprio un faro per l'anima, o perlomeno non lo è per la mia anima. Prego, maestro.
Ovviamente, ma maestro sarà lei. Ovviamente vogliamo sapere anche da voi di queste due esecuzioni qual è quella che muove di più le vostre corde nei confronti di Brahms e della vostra visione dell'estetica di questa musica. Ovviamente, come sempre, 6331 6214013, sms, telegram o whatsapp, o diretta @popolarenetwork.it. E quindi Brahms col trio Beaux-Arts.
La traccia 4.
Oh, pardon, scusatemi, siamo partiti da una traccia
era
diversa.
Era per vedere se siete attenti. Thank you.
L'incipit del trio opera 8, il primo dei tri di Johannes Brahms, questa appunto l'esecuzione, l'incipit della registrazione storica degli anni 60 del trio Bosar. E Emanuele, prodicci.
Allora, adesso trio di Trieste. Secondo me, per mio modesto e personale gusto, questa è addirittura ancora più centrata, ma ci sono differenze enormi. Allora, primo il colore. Se prima prevaleva la chiarezza e la luce, qua si sente da subito un colore scuro, non nel senso del gotico, ma proprio, come dire, l'inizio del pianoforte è una specie di manto di velluto scuro che si stende. Quindi c'è proprio un'idea della sonorità completamente diversa. Secondo, il tempo è un po' più veloce e c'è il senso proprio della vita che fluisce, che secondo me c'è molto nella musica di Brahms. E poi, se prima c'era il dialogo, dicevamo prima, la conversazione, le persone ragionevoli, io invece direi che qui tra pianoforte e archi c'è un rapporto che io chiamerei di intimità lirica. Lo si sente benissimo fin dall'inizio tra pianoforte e violoncello. Risultato, i vari ingressi degli strumenti non suonano più come turni di parola come prima, ma proprio come eventi emozionali. E soprattutto c'è un effetto di crescita del pezzo su se stesso che in questo modo ovviamente è molto più spettacolare. Fateci caso, dopo un minuto e 15 secondi sostanzialmente c'è già un climax, un punto culminante, che in realtà non è un punto, è una zona culminante. Cioè la dimensione epica dei sentimenti è molto più pronunciata. Se prima nel Bosar c'era il rapporto tra pieni e vuoti, qui secondo me il rapporto è tra luce e ombra e è veramente impagabile. Ecco, il filosofo Simmel, parlando dei quadri di Rembrandt, dice una cosa interessantissima, dice: è come se nei quadri di Rembrandt luce e ombra provenissero dalla stessa sorgente. Ecco, secondo me è verissimo per quello che fa qui il trio di Trieste. Tirando le somme, suonato così, a me sembra che questo pezzo assuma proprio quella risonanza esistenziale che è tipica della grande musica romantica, non so, come nella barcarola di Chopin, cioè quella sensazione dalla prima nota che in un solo pezzo ci sia il senso di una vita intera.
Sì, tra l'altro l'altra cosa che mi veniva in mente, che anche secondo me è interessante, è che stiamo ancora parlando, diciamo, del Brahms dei primi 10 numeri d'opera più o meno, quindi siamo proprio nei primissimi, suoi primissimi numeri di catalogo. E secondo me raramente come in questi primi 10 numeri di catalogo vedi una variazione del kaleidoscopio brahmsiano che ti varia dalla sonata opera numero 1, l'opera 1, che contiene ancora un sacco di riferimenti beethoveniani eccetera, passi attraverso la terza sonata e quella fresco incredibile che è poi l'opera 5, e poi arrivi quasi facendo una retromarcia da gambero a una logica che in un certo senso guarda ancora molto a una certa idea comunque di classicismo come l'abbiamo appresa da questa esecuzione dei Bosar. Tra l'altro, cosa anche interessante, l'esecuzione che ascoltiamo adesso, ovviamente formazione storica del trio di Trieste, Dario De Rosa al pianoforte, Renato Zanettovic al violino e Amedeo Baldovino al violoncello, è un'esecuzione che è molto vicina, infatti, a quella del Bosar, perché quella del Bosar è registrata nel 66, mentre invece questa del trio di Trieste è del 68, quindi ci sono solamente 2 anni di differenza. Poi però la differenza sta anche nella dislocazione geografica dei due gruppi, perché comunque il Bosar è ufficialmente un gruppo in pratica americano, per quanto permeato enormemente di cultura germanica, viste anche le origini di Benjamin Pressler. Invece il trio di Trieste io l'ho sempre visto come la trasposizione perfetta moderna di un'isoletta di mondo austro-ungarico rimasta nel mondo triestino, quindi comunque non tanto un gruppo italiano quanto un gruppo ovviamente molto permeato di cultura asburgica e successive eccetera. Quindi sempre primo tempo del primo trio di Brahms, questa volta a suonare è il trio di Trieste, e buon ascolto. Thank you. E torniamo in studio, questo appunto le prime battute del trio opera 8 di Johannes Brahms. Questa sera abbiamo avuto questa bella visione comparata di Emanuele, che una volta tanto giustamente non stava lavorando sul commentare, sul descrivere in cesello le proprie esecuzioni, l'abbiamo sentito in questa inedita versione di commentatore di esecuzioni altrui, e devo dire che è stato anche veramente piuttosto interessante. Ma appunto scriveteci se... quale delle due visioni che abbiamo proposto, quella del trio Beaux-Arts, quella del trio di Trieste, che cosa rientra più nelle vostre corde brahmsiane? E anche lo chiediamo anche qua a ovviamente tutte le altre persone che sono qua silenziose, ma ci sono. Luca,
ma sicuramente,
per chi voti?
Voto sicuramente per il trio di Trieste, ma non perché sia il trio di Trieste, semplicemente in questa esecuzione racconta veramente il trio opera 8 di Brahms, mentre gli altri eseguono.
Questo, diciamo che i Beaux-Arts forse hanno avuto un'attività discografica un po' a produzione, diciamo, di dischi in serie, molto così, quindi forse ogni tanto cedono un po' su alcune cose.
Comunque questo trio è una delle cose più belle di Brahms.
Sì, sì. Devo dire, dei Beaux-Arts forse un disco che a me piace, continua a piacere moltissimo rispetto ad altri, forse come sono i tri di Schubert. Non so tu cosa ne dici.
Sì.
Rispetto
sì,
ad altri.
Comunque, rimanendo in tema brahmsiano.
Sì, sì, questo è una meraviglia. Claudio, tu per chi voti?
Io voto per il trio di Trieste perché sono rimasto molto colpito dalla pulizia del Beaux-Arts, della delicatezza delle pennellate, è un acquerello.
Sì.
Mentre ci sono delle spatolate di colori col trio di Trieste, cioè lì rotolano insieme verso un risultato musicale collettivo e non in punta di piedi. E anche la lieve accelerazione dei tempi mi sembra confacente a quello che ho detto.
No, assolutamente sì, assolutamente. No, ma devo dire, anch'io tra i due... Io ho sempre avuto una personale predilezione del trio di Trieste, un po' non ho mai trovato un loro disco che mi sia sembrato fatto tanto per fare. Tra l'altro anche un po' di anni fa con Amadeus era uscita una bellissima registrazione del triplo di Beethoven con loro come solisti, perché giustamente il triplo di Beethoven non è un concerto per tre solisti e orchestra, ma è un concerto per un gruppo e orchestra, e quindi... abbastanza raro, penso che gli unici altri ad averlo fatto come gruppo siano stati i Beaux-Arts, appunto, a fare un'incisione in cui un trio esistente suonasse con un'orchestra, e giustamente non devi sentire i tre solisti, ma devi sentire il trio.
Un concertino, quasi.
Sì, sì, fa un certo senso, sì. Che era tra l'altro una registrazione registrata, penso, all'orchestra della Radio Svizzera anni fa, era un live, uscito su Amadeus, mi pare un po' 15 o 20 anni fa, quello devo dire che è un peccato che non fosse uscito su disco, ma loro non erano molto gente da pubblicare live, diciamo, i dischi che hanno buttato fuori sono sempre stati... molto 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 ben pensato.
Forse il trio di Trieste poteva tentare una cosa strana, mettere al pianoforte Lelio Luttazzi. Sarebbe venuto fuori qualcosa di ancora più ritmico.
Sono quelle probabilmente all'epoca sarebbero state considerate, non lo so, forse
no,
sarebbero piaciuti.
Non si poteva, certo.
Veniva fuori una cosa un po' il Goodesman e Joe ante litteram. Che tra l'altro ho letto che si sciolgono l'anno prossimo. Fanno ancora l'ultimo
come
giro di spettacoli.
Il cambiamento climatico è anche...
come un ghiacciaio al sole, sono durati 25 anni, quindi direi che
sì,
un po' più che
farlo.
Neve.
Possono farlo.
Quindi, se vedete che ci sono in giro i Goodesman, prendetevi un po' le ultime occasioni per andarveli a vedere, perché appunto
direi.
Manca un pochino poco. Ah, veniamo anche un po' a parlare di anche cose un po' recenti, anche perché appunto abbiamo da parlare... Di uscite discografiche, di anniversari, di cose che sono successe, eccetera, eccetera. E visto che abbiamo parlato di Lelio Luttazzi adesso, quindi di un personaggio molto vicino al mondo della cultura, ma altrettanto completamente lontano come tipo di target, ieri è venuta a mancare una cantante storica all'età ormai di 93 anni, anche se in Italia contava un po' di fan tra persone sempre di una certa cultura, ma non era più certo un fenomeno di massa, quale è stata Caterina Valente, cantante di famiglia italiana, lei era nata a Parigi, poi ha vissuto in mezzo mondo, che ha il record di essere la cantante che ha registrato canzoni in più lingue, perché ha cantato in ben 12 lingue diverse e ha registrato una cosa come 1500 canzoni, poi è rimasta famosissima soprattutto in Germania, dove era ancora celebratissima. Lei abitava a Lugano, era molto molto anziana, ma proprio per i suoi nessi col mondo della musica classica abbiamo un po' scovato una sua, una volta in cui si è cimentata senza usare nessuna lingua, perché utilizza solamente dei vocalizzi, dei fonemi, in una registrazione dal vivo anni fa, in cui esegue questa sua versione un po' ripensata per orchestra ritmica, come si sarebbe detto tanti anni fa, il moto perpetuo di Niccolò Paganini, e quindi facciamo un po' questo piccolo omaggio commosso a una star davvero una straordinaria, cantante. A una valente cantante come è stata appunto Caterina Valente. Caterina Valente, che era qui impegnata in questo rifacimento tra lo swing, lo scat e il pop del moto perfetto di Paganini. Caterina Valente, che purtroppo è venuta a mancare proprio ieri, comunque anche a una bella età, perché aveva 93 anni, dei quali più di 70, penso, passati a cantare, eccetera.
Come no?
Musicista meravigliosa. E tra l'altro, per proseguire un po' anche un po' con l'attualità, perché noi non siamo più rotoclassica, ma continuiamo a essere rotoclassica dentro, c'è stato anche un altro avvenimento interessante nelle settimane passate, che ci riporta al fatto che un avvenimento del quale avevamo dato notizia l'anno scorso alla riapertura, sempre parlando degli eventi estivi, ha avuto una ripercussione quest'estate, ed è stato quello che riguarda di un direttore che John Eliot Gardiner. Ne avevamo parlato l'estate scorsa, perché Gardiner era finito più o meno messo a riposo per un annetto a seguito di un diverbio piuttosto violento con un cantante in una quinta dopo un'esecuzione dei Troiani a Parigi l'anno scorso. Lui gli aveva molto semplicemente tirato un pugno in faccia perché il cantante alla fine non era uscito dalla parte del palco corretta. Ci fu un lungo diverbio. Fatto sta che quest'estate c'è stata una cosa estremamente misteriosa. cioè il fatto che a neanche 5 minuti di distanza sono usciti due comunicati stampa, uno del Monteverdi Choir and Orchestra e tutti i complessi, dei quali Gardiner è stato fondatore e direttore principale per 60 anni approssimativamente, perché ha cominciato all'inizio dei 60, che hanno detto: ringraziamo molto il maestro Gardiner, ma abbiamo deciso di andare avanti per i fatti nostri, gli facciamo tanti auguri e ciao. 5 minuti dopo esce il comunicato di Gardiner che dice: ah, ho deciso di andarmene dal Monteverdi Choir and Concert perché voglio seguire nuove cose, eccetera. E quindi non si è riuscito a capire se è lui che se n'è andato, sono loro che l'hanno licenziato o cos'altro. Alla fine di tutto, però, il giorno dopo è uscita una lettera dei musicisti che hanno scritto essenzialmente: Gardiner ci mancherà un sacco, vorremmo assolutamente che restasse con noi, quindi fa pendere un po' la bilancia da una certa parte. Ma poi ancora è successa una cosa ulteriormente strana, cioè che per il prossimo tour, perché ovviamente gruppi del genere hanno già 2 o 3 anni di attività pianificata, hanno chiamato a dirigere Christophe Rousset, quindi un direttore francese celeberrimo per il barocco straordinario, sicuramente non con l'ampiezza di repertorio di Gardiner, che ormai è andato a finire anche nel Novecento, però che ci pone anche su un punto di vista particolare, perché in questi anni il modo di suonare, in particolare sul barocco, dei direttori francesi e quello dei direttori inglesi ha sempre seguito strade estremamente divergenti. Quindi vedere un francese che dirige in Inghilterra, a parte farci tornare indietro a tutta una serie di conflitti tra Francia e Inghilterra che hanno insanguinato gli ultimi 4-5 secoli, ci riporta anche a capire come faranno a trovare un accordo, perché anche il modo di suonare di quell'orchestra e il modo di dirigere di Rousset sono abbastanza diversi. Quindi tra l'altro dovrebbero anche venire anche loro in scala a dicembre come tappa del tour, e diciamo siamo un po' tutti quanti curiosi di vedere che cosa succede. E visto che parlavamo di Gardiner, anche di Gardiner come direttore di repertori anche diversi rispetto agli altri, direi che un autore con cui Gardiner non si è mai cimentato moltissimo, ma che entra molto nelle sue corde, è sicuramente lui. Ovviamente se riconoscete il pezzo scrivetecelo. Thank you. E rientriamo in studio, queste le note del Dies Irae, del Requiem di guerra, del War Requiem di Benjamin Britten, appunto esecuzione di John Eliot Gardiner, che appunto è stato probabilmente l'unico personaggio di rilievo a occupare un po' anche le cronache quest'estate. Vabbè, abbiamo avuto le solite scenette provenienti dal Festival Puccini e da altri teatrini, un po' di mezza tacca in generale sulla scena italiana, ma direi che su questi probabilmente è meglio soprassedere e continuare a occuparci di musica fatta bene, assolutamente sì. E allora, progetti cosa? Per il futuro?
No, vabbè, c'era un ascolto alfaniano e poi parliamo dei progetti di...
Ma perché no? Ma certo che ci stanno.
È una novità discografica, è l'unica cosa che ho sentito quest'estate, perché di concerti pochissimi. E mi ha fatto piacere ricevere il disco che ha registrato Giuseppe Grazioli qualche mese fa, molti mesi fa, perché io l'ho incontrato a primavera, prima febbraio, marzo, per parlare di altre cose. Mi aveva anticipato questo disco che...
Noi invece ci siamo inseguiti per settimane, ma gli appuntamenti sono stati tutti.
È difficile.
Se ci stai ascoltando, ciao Giuseppe, ti vogliamo bene, speriamo. Io almeno spero di vederti.
Questa riscoperta che sta facendo da un po' di tempo di autori extra melodrammatici, devo dire, dai suoi risultati, come questo disco dedicato interamente al buon Franco Alfano, di cui ho visto tra l'altro l'anno prossimo sarà un 150enario.
Bene.
Quindi anticipiamo con questo delizioso Amour Amour in versione orchestrale.
Una volta tanto Alfano considerato non solo come completatore di Puccini, più o meno.
No, infatti, lasciamo la Turandotta da un'altra parte, e qui è il suo periodo di innamoramento del café concert, del repertorio a francese leggero, diciamo così, e quindi però una bella mano questa.
Però sentirete anche probabilmente perché, per completare l'opera di uno come Puccini, che comunque era considerato, almeno soprattutto anche a livello di orchestrazione, certo, un genio inarrivabile, fosse stato scelto anche uno come Alfano, perché la manina
è buona.
Andiamo di Alfano. E con queste meravigliose note di Franco Alfano, questo Amour Amour, che è stato recentemente registrato da Giuseppe Grazioli sul suo disco monografico uscito per la Naxos, dedicato proprio alla musica di questo compositore, stiamo anche un po' andando verso la fine di questa sera, e quindi, visto che questa non è la prima puntata di un lungo anno che avremo davanti, che vi terremo compagnia, vi raccontiamo un po' anche che cosa bolle in pentola, che cosa combineremo per il futuro.
Beh, i labirinti continuano con la nostra equipe, Emanuele, Carlo Centemeri e il sottoscritto, però ci potrebbe essere l'anno prossimo qualche aggiunta.
Sì, ci sono delle
voci nuove, soprattutto voci femminili, che la cosa ci manca da molto tempo. Tu hai già fatto qualcosa in apertura domenicale con Margherita Colombo, mi sembra.
Esattamente, Margherita diventa una nostra nuova collaboratrice, tra l'altro avrebbe dovuto essere qua stasera, ma in questo momento sta dirigendo Puccini a Giacarta. Margherita è una valente direttrice d'orchestra, come chi di voi ci ha seguito nelle settimane passate ha avuto modo di apprendere, quindi avremmo voluto anche collegarci in diretta con lei, ma lì sono le 4 del mattino, lei è tra una prova e un concerto, quindi poverina preferiva dormire, ma la sentiremo.
Ricarica le batterie direttoriali.
E poi, Claudio, abbiamo il nostro fu Archivio Ricordi, che quest'anno cambia faccia.
Sì, modifichina di testo per problemi che non vi sto a raccontare. Adesso si chiama Ricordi d'Archivio, voglio dire, perché ci sei dentro anche tu. Abbiamo girato le due parole chiave. E che, ecco, questo a partire da questa domenica cambio orario, sarà alle 15.35, dopo il giornale radio alle 15.30, sempre la domenica. E ci sarà, ho ricostruito una specie di Nino Rota, visto che c'è il cappello di paglia
di Firenze
alla Scala, quindi con tante voci e le voci dello stesso Nino Rota. Poi andiamo a occuparci domenica dopo dei 90 anni di Gino Paoli, una vecchia intervista di una ventina di anni fa che non è quasi mai andata in onda. E poi cominciamo il ciclo Puccini, che ci porterà appunto al concerto in auditorium del 29 novembre, data esatta della scomparsa 100 anni fa, e lì sono 7-8 puntate tutte pucciniane, con voci, direttori, familiari, amici e cose strane, perfino, non so, Franco Cerri, Paolo Conte, che raccontano i loro Puccini, e quindi ci divertiremo con un ciclo pucciniano per Ricordi d'Archivio.
E poi abbiamo anche una piccola variazione, non rilevante ma interessante, per quello che riguarda le aperture musicali della domenica, dove il nostro collega Carlo Lanfossi prima era in presenza incontrastata, invece quest'anno faremo un po' di variazioni, quindi qualche domenica, come secondo me ci sarà lui, domenica prossima ci sarò io, poi ci alterneremo, e appunto ci sarà anche spesso sempre Margherita Colombo la mattina, quindi qualche volta sentirete anche due voci la mattina, qualche volta le due, diciamo, vogliamo fare un po' di combinazioni diverse per farvi svegliare sempre in modo un pochino più simpatico.
Beh, la domenica mattina l'abbiamo sperimentato io e Pierfranco per una decina d'anni, funziona benissimo, quindi...
Ma abbiamo già provato quest'estate ad agosto, tanta gente ci ha scritto.
Funziona. Poi più avanti vi parleremo di tutti gli anniversari dell'anno prossimo, ce sono di notevoli, ma state tranquilli, ve li racconteremo.
Non ci dimentichiamo. E poi vi lancio già una prima cosa, perché quest'anno rinnoviamo la collaborazione tra Radio Popolare, quindi la redazione di musica classica, e il Festival Spirito del Tempo. L'anno scorso l'avevamo realizzato con dei podcast di trasmissioni sulla musica newyorkese. Quest'anno, lo annunciamo già subito, si va in scena al Teatro Franco Parenti a partire dal 6 di ottobre. Trovate tutto sul sito, che è in aggiornamento, www.festivalspiritodeltempo.it. Ma la particolarità è che, dato che quest'anno un appuntamento sarà dedicato ai radiodrammi, questo appuntamento si svolgerà qui in auditorium con Claudio, con me, con Maddalena Novati, con tanti protagonisti, e ci saranno in ballo alcune composizioni nuove, e poi il centro del festival di quest'anno, che sono due numi tutelari, cioè Silvano Bussotti e Beckett. Quindi parliamo di riferimenti importantissimi, quindi tenete presente, vedete che le sorprese ci saranno e saranno ancora tantissime.
Siccome mi mandate in onda Caterina Valente, adesso finiamo con Puccini
Ascoltateur. Ascoltateci, no?
Ascoltate.
Cosa siete, ascoltatori a parte?
Ci sei? Pronto? Ragazzi, date la buonanotte che ci...
Bon nuit.
Luca,
alla prossima.
Luca Chierici, Emanuele Ferrari, Claudio Ricordi e Carlo Centemeri vi danno la buonanotte. E vi lasciamo indovinare.
L'anno prossimo compirà 85 anni.
E non è confondibile con nessuna altra.
La Mazzini, non dico altro.
È la Mazzini. Buonanotte a tutti dalla redazione di Classica.
Ciao. Ciao.